Salterio, e quindi dicevamo è un salmo che affronta una tematica che poi sarà ripresa e sviluppata in tutto il libro, e fondamentalmente è la tematica del confronto e dello scontro tra il giusto, inteso come colui che cerca di fare la volontà di Dio, e invece i cosiddetti malvagi, quelli che fanno il male, i malfattori, che sembrano dominare nella storia. Il giusto, dicevamo, è colui che resiste a una mentalità dominante. L'uomo che non, tre volte ripeteva il Salmo 1, una definizione quasi del giusto, colui che in qualche modo non si adegua a una mentalità diffusa, mentre invece trovava la fonte del suo comportamento radicandosi nella parola, la Torah, la legge, che è l'insegnamento fondamentale di Dio. Questa tematica qui, giusto, che per noi vuol dire la persona onesta, la persona che cerca, e malvagi, si ripete e lo ritroveremo anche nel Salmo 8. Vi ho dato nel foglio una traduzione che cerca di essere un tantino più attenta al testo originario. Adesso lo leggiamo e poi lo commentiamo. Signore nostro Dio, che mirabile il tuo nome su tutta la terra. La tua magnificenza è esaltata fino al cielo dalla bocca dei bambini e dei lattanti. Baluardo che tu poni contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che è l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. Davvero lo hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sull'opera delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le gregge e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Signore nostro Dio, che mirabile il tuo nome su tutta la terra. Come vedete ho messo tre volte che, perché nel testo originario ritorna una stessa particella, poi si può tradurre come qui quanto è mirabile il tuo nome, e poi invece al versetto 5 che cosa è mai l'uomo, ma è bene sottolineare che ritorna sempre questa espressione di meraviglia due volte all'inizio e alla fine, e la meraviglia soprattutto per quanto riguarda il creato. Al centro, al versetto 5, è la meraviglia per l'uomo, quindi in qualche modo la meraviglia fondamentale è quella della condizione dell'uomo nella storia, anche se poi è inserita nella natura, nella realtà, che ugualmente dà stupore. Lo stupore, fin dall'inizio, è collegato al nome di Dio. Vedete l'inizio, il versetto 2, Signore nostro Dio, che mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quindi quello che porta la persona a un atteggiamento di stupore, di meraviglia, è la scoperta del nome. Sappiamo che in Israele per parlare di Dio si usa anche il nome in senso assoluto, ma il riferimento è al nome rivelato a Mosè. Se vi ricordate, forse avevamo già avuto occasione di dirlo, ma lo ribadiamo, quando Mosè fa l'esperienza dell'incontro con Dio, gli viene detto «Io sono colui che sono», una frase che sembrerebbe un po' sibillina, perché da una parte vuol dire che non puoi dominare, usare a tuo vantaggio il nome di Dio, ma dall'altra parte, nel contesto, tutti sono d'accordo nel dire che questa espressione si potrebbe tradurre «Io sono colui che sono vicino al povero», «Io sono colui che sono con te». Tanto è vero che nel contesto Dio ribadisce a Mosè «Io sarò con te». E poi con Isaia, sapete, la rivelazione si chiamerà Emanuele, Dio con noi. Cioè, cosa rivela Dio di se stesso? Qual è il suo nome che esprime la sua identità? L'essere vicino al suo popolo, l'essere vicino a chi fa fatica, l'essere vicino a chi è in difficoltà, a chi è schiacciato. Questo è Dio. Tanto è vero che questo nome è commentato dalle parole che dice a Mosè: ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, sono sceso a liberarlo. Quindi le due cose si interpretano insieme. Allora, lo stupore è di riconoscere nella realtà, che sarà poi la realtà della natura, ma anche soprattutto la realtà umana, la storia, di riconoscere dentro una storia difficile questa presenza, un po' come era difficile per Mosè. Sappiamo che a un certo punto lui si era ritirato a vita privata e il suo popolo era schiavo del faraone. Quindi in qualche misura già questo ci fa riflettere, perché se noi vogliamo vivere l'esperienza che qui è condensata, siamo chiamati anche noi a interrogarci sulla capacità di meraviglia, sulla capacità di stupore, e non generico. Non dobbiamo lasciare accesi i cosi. Sarà ancora quella stavo per dire. C'è qualcuno che continua a chiamare e non lo voglio. Adesso non posso, ti chiamo dopo. Sono qua di rompiscatole, ma hanno detto che facevano un prefisso. Non facevano un prefisso? Cos'è? Zero cosa? Adesso non va più neanche sto coso qua. Bene. Io sono un grande tecnico. E comunque l'avevamo detto di spegnere le cose. Porco cane. Anche. Dunque, cos'è che stavo dicendo? Ah, ecco, sì, sì, di riconoscere dentro la storia è dietro quello di oggi, quello è quello è di là. Ecco, una capacità di riconoscere i segni di questa presenza di Dio che è con noi e che apre spazi di speranza in una storia difficile. Quindi questo è un po' il senso che abbiamo visto. Ora, quindi, stupore per il nome. Però adesso la domanda: secondo il Salmo, chi è capace di questo stupore? Qual è, per così dire, la condizione, l'atteggiamento interiore che permette di arrivare a questa esperienza? Si vede chiaramente nel testo appena successivo, versetti 2 e 3: la tua magnificenza è esaltata fino al cielo dalla bocca dei bambini e dei lattanti. Viene qui fuori il motivo del bambino, del piccolo, del povero, che attraversa la scrittura e che poi tornerà nel Vangelo. Beati i poveri, ma poi se non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Qui evidentemente questo riferimento ai bambini, che ripeto attraverso la scrittura, non è un invito a regredire allo stadio infantile, alla spensieratezza. Mette in luce invece un atteggiamento tipico del bambino, che è quello della fiducia, della capacità di affidarsi senza troppi calcoli, senza troppe difese. Quindi sa riconoscere la grandezza di Dio e celebrare questa gloria che si rivela nella storia chi è in qualche modo decentrato da se stesso, chi vive quella semplicità e quella fiducia tipica del bambino. Si potrebbe dire è l'atteggiamento che Sant'Ignazio negli esercizi chiama la riverenza. Lo dice all'inizio, dice che è quasi il principio e fondamento di ogni esperienza spirituale, di ogni esperienza autentica, la riverenza, quella capacità di riconoscere come Dio combatte contro il male e contro i violenti, non con la loro stessa logica, ma con i bambini inermi, con la loro stessa presenza, con la fiducia dei poveri di Dio. I ricchi, i potenti, i furbi sono confusi, sono smascherati. Lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, proprio al capitolo primo, versetti 26-29, un testo che probabilmente abbiamo già sentito altre volte, quando dice: considerate la vostra chiamata, fratelli, chiamata al cristianesimo. Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. So, si potrebbe fare sempre gli stessi esempi, ma pensiamo a Madre Teresa, una donna fragile, debole, senza potenzialità economiche, eccetera, e quello che ha fatto e quello che ha testimoniato e l'interrogazione che ha fatto a incominciare ai potenti dove operava, ma a ogni persona che l'ha incontrata. Lo stesso Gesù, che è tutto rivolto al Padre povero, ha interrogato i potenti del suo tempo con la forza della sua parola e con la testimonianza che lui ha dato. E così anche oggi. Perché quello che è straordinario è che una persona che a livello umano non riceverebbe nessun riconoscimento è capace di fare cose straordinarie. Questo cosa diventa? Diventa il segno di Dio che opera. Perché se colui che è debole si fa forte, si mette nella stessa logica degli altri, non testimonia più niente. Se la Chiesa, invece di fidarsi di Dio, si fida dei rapporti con i potenti, dei conti in banca, eccetera, vabbè, cosa testimonia? Come gli altri, non testimonia niente. Testimonia quando, senza avere niente di cose, fa cose straordinarie. E comunque, qua sta dicendo che la maniera con cui Dio opera nella storia è una maniera con cui mette, per così dire, in discussione, quasi porta a svergognarsi quelli che hanno una certa logica, attraverso persone inermi. Non so se ci è capitato, comunque. Ricordiamo anche Matteo 21,16. A Gerusalemme. Ci sono i bambini che vedono le meraviglie. Dunque, gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scrivi, che in qualche modo corrispondono a questi ribelli, a questi avversari del piano di Dio, vedendo le meraviglie che egli aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di David, la bocca dei fanciulli, no? Si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Cita e adatta il Salmo 8. Però anche qui troviamo da una parte i bambini, la gente semplice, la gente che non ha niente da difendere, che lo riconoscono e celebrano la venuta del Messia, e invece quegli altri che hanno il potere, che hanno il loro spazio da difendere coi denti, che si indignano, che guardano a questo riconoscimento come un attentato alla loro posizione. Quindi il Salmo inizia con questa celebrazione del nome di Dio presente, ed è anche alla conclusione la stessa espressione di meraviglia. Al centro dicevamo che la meraviglia viene rivolta all'essere umano, che è l'uomo perché ti ricordi di lui, figlio dell'uomo perché te ne curi, davvero l'hai fatto poco meno di Dio, eccetera. Quello che suscita la meraviglia, lo stupore, non è tanto soltanto la creazione, ma potremmo dire è la cura personale che Dio ha verso ogni persona. La cura personale, attenta, discreta, che Dio ha verso ogni persona. Praticamente questa cura di Dio si esprime fino al versetto 9, e dopo lo rileggiamo. Vedete che al versetto 6 c'è scritto: davvero lo hai fatto. Nella versione precedente, questa è la versione ultima della CEI 2008, in quella precedente c'era: eppure gli hai fatto, quasi che va bene, nonostante tutto. Invece no, davvero, come dire, è riconoscere quello, la condizione in cui l'uomo è stato posto per volontà originaria di Dio. Abbiamo questa cura espressa all'inizio con due verbi molto importanti: ti ricordi di lui e te ne curi. Ti ricordi, sappiamo che è un verbo molto importante nella scrittura, fino al Nuovo Testamento. Zaccaria vuol dire Dio ricorda, il verbo ricordare Zaccaria è Yah, che è per Dio, è significativo che sia lì al momento in cui viene Gesù. Ma comunque il verbo ricordare non indica soltanto un tenere a mente, ma indica un interessarsi. Quando Dio o una persona si ricorda di un'altra, non è semplicemente che ah sì, l'avevo incontrato, ma il ricordare vuol dire che gli sta a cuore. Abbiamo forse avuto occasione anche di dire questo, anche la parola italiana ricordare ha la radice cord, cuore. Quando una realtà, una persona, una situazione mi importa, mi sta a cuore, la ricordo. Se non me ne importa, non la ricordo, non ce l'ho dentro. Quindi innanzitutto ricordare è interessarsi, avere a cuore. E poi te ne curi. È un verbo che viene utilizzato spesso a proposito del pastore. Il pastore che cura il suo gregge, le sue pecore. Quindi anche qui curarsi indica proprio quell'attenzione. Pensiamo a quei testi di Ezechiele in cui parla del pastore o dei pastori come avrebbero dovuto essere: curare la debole, portare quella che era piccola, che faceva fatica a muoversi, nutrire le altre, proteggerle dagli assalti degli animali feroci, eccetera. Quindi questa cura qui indica un'attenzione continua. Sono due verbi molto, molto forti. E poi ci sono gli altri verbi: l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere, che sono tutti verbi che si ritrovano quando si parla della incoronazione di un re. Quasi a dire che ogni uomo è una specie di re o di viceré, di luogotenente di Dio sulla storia. E anche questo è interessante, perché sapete che nella mentalità dei popoli vicini il re era il figlio di Dio, poi gli altri Qui in qualche modo c'è una democratizzazione di queste dimensioni. Ogni persona ha ricevuto una dignità regale. Attenzione poi a quello che dice al versetto, ai versetti 8 e 9, tutte le greggi, gli armenti del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Cioè qui viene detto che il potere, come fare promuovere la vita nella storia, è dato all'uomo sul mondo animale. Allora, che riferimento c'è qua? Se vi ricordate, nel racconto, questo è importante, nel racconto della creazione, adesso andiamo a prenderlo un momento, proprio all'inizio della Genesi, se arrivo a prenderlo, nel racconto della Genesi, quando parla dell'uomo, capitolo primo, versetto 26, fa l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e poi dice, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E poi subito dopo Dio benedisse l'uomo e la donna e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sul gelo del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. L'uomo è fatto partecipe, lui che è il luogotenente di Dio, il rappresentante di Dio sulla terra a sua immagine e somiglianza, mostra questa somiglianza soprattutto nel, tra virgolette, dominio del mondo animale per promuovere la vita. Ma questo dominio deve essere a immagine e somiglianza di Dio. E il racconto che fa la Genesi è che Dio esercita la sua sovranità sulla storia attraverso la sua parola, quindi attraverso la mitezza. Vi ricordate San Francesco col lupo, che è con la parola che lo ammansisce, non con la frusta? Allora Dio all'inizio, ma poi nella storia, promuove la vita attraverso la mitezza della parola. L'uomo a sua immagine è chiamato a dominare il mondo animale in questa logica, non con la frusta. Ma attenzione, lo si vede poi da altre indicazioni che abbiamo, il primo dominio che l'uomo deve fare dell'animalità è quella che porta dentro. È creato il sesto giorno ed è il giorno in cui sono creati gli animali. C'è una somiglianza con gli animali, tanto è vero che siamo animali, dicono, razionali. Comunque, animali razionali. C'è una somiglianza, c'è qualche cosa che ci accomuna, ma siamo a immagine di Dio. Allora, quello che dice il testo è che l'uomo è chiamato a dominare l'animalità, che è l'impulso a affermarsi a tutti i costi, che è l'incapacità di fare spazio all'altro, è la logica della giungla. Dominare questo per poi essere capace di guidare la storia secondo mitezza e quindi promuovendo davvero la vita. Quello che dice il testo è qui che si gioca soprattutto l'immagine e somiglianza con Dio. Poi moltiplicatevi, cioè vuol dire di promuovere la vita. Ma la condizione perché questa vita si promuova davvero e non ci sia quindi violenza e poi spargimento di sangue, come viene poi indicato, è questo: imparare a essere padrone della propria animalità. Vi ricordate quando Isaia, adesso arriviamo verso l'Avvento, a Milano incomincia già domenica, comunque arriveranno quei testi di Isaia, vi ricordate quando la mucca pascolerà con il leone, eccetera, è un testo utopico, ma è un testo che richiama la realizzazione del progetto di Dio, quando finalmente l'animalità sarà vinta e la storia sarà una storia finalmente di comunione. Vi dicevo prima di San Francesco, è tipico, no? Che no, non domina la bestia, il lupo, ma qualcuno dice che era magari un bandito, va a sapere. Comunque, insomma, in una storia bestiale è capace con la parola mite di ammansire, di cambiare. Sono cose che, guardavo un po' il diario dell'anima di Papa Giovanni, che sembra così un resoconto molto pio, ma dentro c'è una, si pensa, una profondità spirituale straordinaria, e lui insiste molto su questo fatto, sul fatto di non essere aggressivi, non usare parole dure, non ferire, piuttosto sta zitto. Una volta dice, forse ve l'avevo già detto, ma comunque è una frase che mi colpisce molto, quando era ancora in Bulgaria, rappresentante del Vaticano, lo snobbavano perché pensavano che fosse un bonaccione, e poi lui era aperto anche agli ortodossi. Insomma, lui dice: non mi sono mai chinato a raccogliere i sassi che mi tiravano contro. Non che gli abbiano tirato i sassi materialmente, ma dice che non è stato in quella logica lì. E quindi, insomma, si è preparato. Ma qui tocchiamo qualcosa di molto profondo che ci interroga. Quindi quando dice così: gli hai dato potere sull'opera delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, l'hai fatto re, le greggi, gli armenti, gli uccelli del cielo, ogni essere che percorre le mani, questo non è il potere arrogante che poi porta ai problemi ecologici, per dire, ma questo è la vocazione dell'uomo, è la vocazione dell'uomo. E uno dice: e vabbè, però questa immagine qui che viene fuori è troppo ottimistica, la storia è ben altra cosa, la realtà in cui ci dobbiamo vivere è segnata da tante oscurità, da tante violenze, e allora possiamo dire che davvero l'uomo è stato investito di questo potere, che l'uomo è quasi un viceré, un luogotenente di Dio, ma noi vediamo un'umanità corrotta, magari anche guardando noi stessi. E beh, tutto dipende dalla prospettiva con cui guardiamo il Salmo. Se lo prendiamo come una descrizione fattuale dell'umanità, sì, è vero, non è così. Ma se lo prendiamo come promessa originaria, come profezia di quello che è l'uomo chiamato a diventare, allora è diverso. Se noi lo leggiamo pensando a Gesù, pensando al Signore, pensando al fatto che Lui è il figlio dell'uomo che ha incominciato a realizzare questo cammino, è Lui che è stato posto, che tutto è stato posto sotto i Suoi piedi e che è diventato Signore. La lettera agli Ebrei legge proprio questo nella vicenda di Gesù, leggo ancora questo testo, Ebrei 2:9, siamo a fondo. Un momento, che Ebrei 2:9. Non so dove che. Quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, riprende il Salmo 2, invece di dire dei, dice angeli. Quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore, la risurrezione, a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Cioè, l'autore legge questo Salmo che si è già compiuto in Gesù, e noi, seguendo Gesù, siamo chiamati a entrare in questa prospettiva, magari con fatica, però ho fatto riferimento a Papa Giovanni, abbiamo chiamato Madre Teresa, ma possiamo chiamare tante persone magari vicine a noi che in qualche modo hanno vissuto questa roba qua, hanno aperto spazi di speranza senza pensare a se stessi, hanno risposto al male con il bene, hanno portato pazienza, eccetera, eccetera. Quindi, così. Bene, questo era il salmo che può avere, insomma, può farci riflettere. Io qua ho messo, dovreste avercelo nel foglio, alcune domande che possono guidare un momentino il momento di pausa, di riflessione personale che facciamo. Le leggo e poi ognuno vede come vuol fare. Il quotidiano mi appare scontato, ripetitivo, sono capace di stupore, mi lascio sorprendere dalla realtà che vivo, quello che dicevamo prima, questo nome del Signore che è con, magari c'è qualche situazione che mi è sembrato di individuare in questa linea. Avverto che ogni persona è oggetto di una cura particolare da parte del Signore. Anche questo può essere interessante. Come guardo gli altri? Incominciare da quelli della mia famiglia, il vicino, quell'altro che si ubriaca. Il Signore si preoccupa anche di quelli lì. No? A livello personale percepisco la premura che il Signore ha per me. Quando le cose vanno bene è facile, ma quando vanno male riesco a... Sono stato in grado in alcuni momenti di riconoscere le piccole luci che il Signore ha acceso nelle mie giornate. Questo non l'ho detto, torno un momento al Salmo. Quando dice al versetto 4, quando... Com'è che metto? Quando guardo il tuo cielo, opera le tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Che cielo sta guardando? La luna e le stelle e il cielo notturno. Allora, il cielo notturno è interessante perché è buio, e però, soprattutto nel deserto, in certe cose, c'è quasi un manto di stelle che ti avvolge, tante piccole luci. Quindi questa lettura e questo stupore è di riconoscere tante piccole luci che di fatto il Signore accende nel buio della notte. Qui c'è un riferimento anche a Abramo, Genesi 15, Abramo che non c'ha il figlio non arriva, è disperato e il Signore gli dice: esci fuori dalla tenda, è notte, guarda il cielo, guarda le stelle se riesci a contarle. Quindi questa esperienza è interessante perché è una lettura che non viene fatta in momenti facili, ma è una lettura che viene fatta nel buio della notte, e tante volte sapete che gli interventi decisivi di Dio sono proprio nel buio. Anche il Natale, per tradizione, ma con questo senso teologico, si dice che a mezzanotte nasce. A mezzanotte Dio interviene spostando le acque, ma ripeto, vuol dire che è dentro il buio che Dio apre le porte. Quindi ecco qua, allora, tornando a noi, a livello personale percepisco la premura del Signore. Sono stato in grado in alcuni momenti di riconoscere le piccole luci che il Signore ha acceso nelle mie giornate, quando le cose andavano male. L'opera delle mani di Dio è affidata anche a me, perché ci ha fatti tutti suoi luogotenenti, a sua immagine e somiglianza, quindi vincere l'animalità con la mitezza. E come vivo questa responsabilità? Queste sono alcune domande che possono un momentino accompagnare la nostra riflessione, che poi, visto che il foglio ve lo potete portare, potete anche riprendere e continuare a casa. Quindi facciamo un momento, poi se qualcuno vuole dire qualche cosa lo dice, oppure se vuole rileggere una frase, un versetto, quello che vuole lui del testo, che anche l'ascoltarlo detto dagli altri è importante. E poi concluderemo rileggendo insieme tutto il Salmo.